Intanto come state? Bene? Questo è importante, soprattutto se stiamo bene dentro.
Il malessere della stagione. Appunto.
Guarda, ieri che faceva un po' di freddo, pensavo che questo freddo è niente, pensavo al campo di Auschwitz quando ma noi siamo andati d'estate che faceva caldo proprio, combinazione un caldo, chiamiamola così. Però, cos'è che hai letto Rosy, l'ultima quella parte che hai letto?
L'eterno
Sentite
scrutura tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Due cronache, cioè uno cronache 28:9.
Non ci sono altre, non ci sono, cioè è tremendo, è tremendo. Quindi questo ci fa capire quello che è lo spirito del Signore, cioè ci dà un esempio del suo carattere, no? Se così lo possiamo chiamare, no? È meraviglioso, meraviglioso. Meraviglioso non perché è Dio. È un Dio diverso da quello che ci siamo immaginati noi. Ed è questo, è con questo che vogliamo introdurre questo culto. È un Dio diverso dalle idee e dalle immagini che ci siamo fatti, che ci sono in questi anni, ci hanno insegnato a vedere come dovevamo comportarci per piacergli, e invece il Signore guardava solo al cuore, non guardava se eri un po' vagabondo, si fa per dire, se eri un po' così con i capelli girati da una parte, un po' più in alto avevi la cresta, non guardava queste cose. Il Signore guardava e ancora oggi guarda soltanto il cuore. Quindi in questi anni ci hanno insegnato un Gesù diverso, un Dio diverso. Vedete, vi leggo qualcosa che viene dalla parola di Dio, che è scritta, poi voi la potrete anche in qualsiasi momento verificare, ma sapete già che è scritto. A un certo punto il Signore parla a Mosè, gli dice: oggi ti ordino di adorare il tuo Dio, il Signore, con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con l'anima, con tutto te stesso. Perché questo è salutare per te. Egli dice in un altro posto, non è sempre nel Pentateuco, egli non è così distante da ognuno di noi, da poter dire ma dov'è, come facciamo, come non facciamo, no? Non è distante da ognuno di noi, poiché come dice Paolo, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. No, non dobbiamo pensare che Dio sia chissà e quale distanza è raggiungibile, ma chissà se questa mattina lui ci sente, no, a questa distanza dove ci troviamo. E in Isaia dice ancora: tu sei un Dio che ti nascondi. Perché il Signore si nasconde? Quanta arroganza c'è nel nostro cuore, cari fratelli e sorelle, nei nostri occhi non vediamo Dio e vediamo il contrario di Dio e viviamo in una situazione diversa e contraria e lontana dalla pace di Dio. Perché, come vi dicevo, Dio non guarda le cose che dobbiamo fare, eh? E quanta legna devo sistemare nel mio fienile. Dio guarda solo al cuore. Filippo, perché questo è un problema, chiede a Gesù: mostraci il Padre e questo ci basta. Perché vedete, c'è un vero problema. L'uomo ha bisogno di vedere con i propri occhi, di perché evidentemente la fede non gli basta, quella l'unica fede che conta, cioè vuol dire che lui non crede. E abbiamo letto, la sorella, il Signore ha proprio messo in cuore di leggere questo versetto, che calza alla perfezione con quello che stiamo dicendo. Ha bisogno di vedere, l'uomo ha bisogno di vedere, perché se non vede, allora ci sono dei problemi. Andiamo un po' nel Deuteronomio, capitolo 4. Versetto 15. Poi sarebbe da leggerlo tutto, come tutta la parola di Dio, ma vi prenderete cura poi di leggerlo a casa. Poiché dunque, versetto 15, non vedeste alcuna figura il giorno in cui l'Eterno vi parlò in Horeb, dal mezzo del fuoco. Vegliate diligentemente sulle anime vostre. Siccome non vedeste alcuna immagine, e allora possiamo riprendere altri versetti della scrittura, dice, ma a chi mi somigliereste voi? Che immagine vi fareste di me? No? E dice questo perché, siccome voi non vedeste alcuna immagine, perché non vi corrompiate, non vi facciate qualche immagine scolpita nella forma di qualche figura, la rappresentazione di un uomo, di una donna, la rappresentazione di qualsiasi animale che è sulla terra, la rappresentazione di un qualsiasi uccello che vola nel cielo, la rappresentazione di qualsiasi cosa che strisce sul suolo, la rappresentazione di qualsiasi pesce che è nelle acque sotto la terra. Naturalmente i cristiani sono esenti da questo. No? Sono esenti quelli che fanno la forma del pesce? Fanno esenti? Sono esenti? Non si può chiudere lo Spirito di Dio in un simbolo di qualsiasi genere, cari fratelli e sorelle. Perché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle e tutto l'esercito celeste, tu non sia attirato a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle. Cose che l'Eterno il tuo Dio ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. E qui mi fermerei qua, in questo versetto. Poi c'è un momento riguardo al problema che, dove è Dio, dove lo vediamo, come facciamo a vederlo, no? Come lo possiamo rappresentare. È un problema però che hanno gli uomini carnali, non gli uomini spirituali. Leggiamo nel libro degli Atti, il capitolo 19, i versetti che vanno dal 23 al 41. Facciamo leggere qualcuno che è pronto. Mara?
Or, in quel tempo nacque un grande tumulto in merito alla via, perché un tale di nome Demetrio, orafo, che faceva templi di piano in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Costui li radunò insieme ai lavoratori che avevano un'attività affine e disse: uomini, voi sapete che il nostro guadagno proviene da questa attività. Or voi, vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato un gran numero di gente che non solo in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che non sono dei quelli costruiti da mano d'uomo. Non solo c'è pericolo per noi che quest'arte particolare venga discreditata, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più nulla, e che venga spogliata della sua grandezza colei che tutta l'Asia, anzi tutto il mondo, adora. All'udire queste cose, essi si accesero di sdegno e gridarono dicendo: grande è la Diana degli Efesini. E tutta la città fu ripiena di confusione e trascinando con forza Gaio e Aristarco, Macedoni, compagni di viaggio di Paolo, con sé corsero tutti d'accordo al teatro. Or Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni asiarchi, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non presentarsi al teatro. Intanto gli uni gridavano una cosa, gli altri un'altra, tanto che l'adunanza era confusa e i più non sapevano per quale ragione si fossero radunati. Allora fu fatto uscire dalla folla Alessandro, spinto davanti dai giudei, e Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva parlare in sua difesa al popolo. Ma quando si resero conto che egli era giudeo, si misero tutti a gridare a una sola voce per quasi 2 ore. Grande è la Diana degli Efesini. Dopo aver calmato la folla, il cancelliere disse: Efesini, chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande dea Diana e della sua immagine caduta da Giove? Poiché dunque queste cose sono incontestabili, voi dovete restare calmi e non fare nulla di sconsiderato. Infatti avete condotto qui questi uomini che non sono né sacrileghi né bestemmiatori della vostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, i tribunali sono aperti e vi sono proconsoli, presenti ognuno le sue accuse. Se poi avete qualche altra richiesta da fare, ciò si risolverà nell'ordinaria assemblea. Noi infatti corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per l'accaduto di oggi, non essendovi ragione alcuna per cui giustificare questo assembramento. E dette queste cose, sciolse l'adunanza.
Allora? Una guerra, cari fratelli e sorelle. Poi le cose si sono calmate, ma quando gli interessi spirituali stridono con quelli materiali, con quelli della vita quotidiana, con il denaro, succedono queste catastrofi, ma poi magari lo vediamo un po' più a fondo. Quindi abbiamo visto il Vecchio Testamento, noi chiamiamo Vecchio Testamento, no, va bene lo stesso. No, l'antico patto, chiamiamolo così, però tanto ci capiamo a meraviglia. Nella lettera ai Romani, come sapete bene, nel famosissimo capitolo che riprendiamo sempre, eccetera, c'è scritto al versetto 22, dichiarandosi essi savi sono diventati stolti, sto leggendo il capitolo 1, e hanno mutato la gloria, ecco qua, fermi, hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio di un'immagine in un'immagine simile a quella di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Poi vogliamo ancora leggere 2 Corinzi, capitolo 6, i versetti che vanno dal 14 al 18. Qualcuno gentilmente... Capitolo 6, 2 capitolo 6. Vai.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha l'infedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo loro e camminerò fra loro, e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò. E sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
Grazie. Quindi... Allora, Alessandro. No. Non mettetevi, dopo aver fatto un discorso con gli infedeli, su un gioco che non fa per voi. Solo che io ho perso il segno qua, ma aspetta, come lo ritrovo, adesso me ne esco. Come dice qualcuno, me ne esco. Eccolo qua, 14, 6, avete pazienza, lo sta facendo apposta. Quando, non vuole, Allora, non vi mettete con gli infedeli, e ricordatevi che questa frase è stata usata spesso per far vedere cose che non sono scritte, che pur possono, ma diamo fiducia a Dio, perché il Signore dice dovreste a questo punto uscire dal mondo, no, completamente. E allora non vi mettete con gli infedeli, è stato un gioco che non è per voi. Perché? Perché, cari fratelli e sorelle, quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? C'è qualcosa, si possono immischiare queste due cose? E qual è la comunione che c'è fra la luce e le tenebre? No, sono completamente due cose distinte e separate. E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? Oh, ma ci stiamo capendo, cari fratelli e sorelle? Ve lo devo spiegare io. Il Signore non vi parla? Vi parla o non vi parla? Se non vi parla, non so che farci. Ma se vi parla, mi pare che sia molto chiara. Questa è la sua parola. Allora, che parte ha il fedele con l'infedele? Perché continuiamo sempre a cercare commistioni, di giustificazioni su quello, sull'altro? Non ci possono essere, ma continuate ad essere degli impuri, degli idolatri, degli incirconcisi? Affari vostri, cari fratelli e sorelle, o affari miei, se così è. Ecco perché continuo ad insistere, parlando sempre degli idoli, ma non solo quegli idoli lì, perché non parla solo di quegli idoli, parla poi di fedeltà o infedeltà, di comunione o no. E quale accordo c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio dell'Iddio vivente, noi. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro. E sarò il loro Dio ed essi mi saranno popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di immondo ed io vi accoglierò. E sarò un padre per voi e voi sarete per me figli e figlie, dice l'Iddio Onnipotente. Allora, perché tutte queste, perché cari fratelli e sorelle, ci sono tutte queste, si fa per dire, diatribe? Paolo deve scrivere tutte queste cose, il Signore ha fatto scrivere tutte queste cose, ci sarà un motivo, no? O giusto perché quella giornata lì è andata così, non sapevano che cosa fare quella mattina, e allora ha detto, beh, stamattina scrivi così perché se no, eccetera eccetera. Ecco perché Filippo a un certo punto, stando con Gesù, dice, ma Dio dov'è? Diventa un problema, il Padre. E allora Gesù, vi ricordate cosa gli ha risposto? Filippo dice, ma da quanto tempo sono con voi? E tu ancora non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco l'unica immagine con la quale Dio comunica con gli uomini. C'è un solo intermediario tra Dio e gli uomini, e questo è Gesù Cristo. E l'uomo, cari fratelli e sorelle, come dicevamo, ha bisogno di vedere con i propri occhi, ma quella non è fede. È come la storia dei miracoli, che molti hanno visto Gesù che faceva dei miracoli, no? Molti credettero in, altri perché l'hanno visto fare dei miracoli, ma Gesù non si fidava di quelli, non si fidava di loro. Allora l'uomo ha bisogno di vedere con i propri occhi Perché la fede non gli basta. Beati quelli che hanno creduto e non hanno veduto, non lo dico io. Vedete, sono tutte cose scritte. Dove ci vuole portare il Signore? A contemplare che cosa? L'essenza, lo spirito. In questo ci vuole portare. Cosa fecero gli ebrei appena usciti dall'Egitto? Dopo un po' Mosè tardava a scendere dal monte. E che cosa gli dissero ad Aronne? Cosa dissero ad Aronne? Facci un Dio che vada davanti a noi, perché avevano visto gli dèi dell'Egitto. E quindi un vitello, perché in Egitto avete visto ancora oggi, se andate al Museo Egizio vedete tanti di quei vitelli, no? Ma non si possono manco mangiare perché sono di pietra. E allora facci un Dio che vada davanti a noi, gridarono gli israeliti nel deserto, perché senza, cioè, sono impacciati, perché se non vedono qualcosa e attribuire quella qualcosa a quell'immagine, un qualcosa di sacro che li certifica, li rassicura, diventa un problema. Ma non è così per i credenti, non è mai stato così. Per i veri credenti non è mai stato così. Allora, vedete, perché Dio proibisce le immagini? Tutte, tutte. Perché le proibisce? Chi è? Voi sapete, purtroppo ogni tanto lo devo dire, tra virgolette, no? Nel mio lavoro, cioè quello che ho insegnato per anni, parlando della forma, siamo arrivati alla conclusione che non ci può essere la vita senza la forma. E la forma viene fatta attraverso una serie di figure geometriche, anche queste create da qualcuno. Esatto. E sono figure geometriche essenziali, ricordatevi, sono quelle essenziali che poi creano quelle complesse, no? Quindi c'è tutto un... Ma è perché? Ecco, noi dobbiamo sempre fare come i bambini. E perché? E perché? E perché? Perché? Perché senza la forma non può esserci la vita ed è impossibile comunicare. Quindi la forma, come l'ha creata il Signore, l'ha creata apposta perché noi potessimo comunicare. Io riconosco Angela, riconosco Alberto, riconosco l'uno, ci riconosciamo fra di noi, anche nell'unità, ma siamo diversi, capisci? Noi come esseri umani. Poi c'è tutte le milioni, miliardi di forme che esistono, no? Qualsiasi forma conosciuta, cari fratelli e sorelle, l'ha creata Dio. Quindi non ci può essere una forma che rappresenti Dio. È difficile? Quindi non c'è, io non darò la mia gloria a nessun altro. Quindi non ci può essere una forma diversa, qualsiasi forma, che rappresenti Dio. Ecco perché è vietato farsi un'immagine di Dio. È impossibile, è impossibile. Ci stiamo capendo qualcosa? È impossibile farsi un'immagine di Dio, qualsiasi essa sia. Gesù è colui che l'ho fatto conoscere. Finalmente, no? A un certo punto dice che egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Lo dice o no? Perfetto. Allora, quando torna in orbe, quando dice, siccome voi non vedeste alcuna immagine, no? Vegliate diligentemente sulle anime vostre. Come mai? Gesù non dice niente di diverso. Quando è a colloquio con la Samaritana, Dice Dio è spirito, lui risponde. E tutti coloro che lo amano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. Ecco l'immagine del nostro Dio, spirito e verità. Nel tumulto di Efeso, quello che abbiamo visto poco fa, c'è un forte contrasto tra Paolo e gli abitanti di Efeso. Stavo solo guardando se sì, tra Paolo e gli abitanti di Efeso. Come mai? Vedete, c'è uno scontro tra spirito e affari, carne, no? Due cose che non possono andare d'accordo, non si possono servire due padroni. Il giudeo Paolo, o Saul come dice qualcuno, fa più intellettuale, dice Saul, no? Però noi lo conosciamo come Paolo. Quindi il giudeo Paolo proponeva una rivoluzione totale contro il paganesimo. Ma Paolo, ho detto apposta ebreo, giudeo, perché per lui era già normale che le immagini, dopo tutte le batoste, non potevano esistere. Ma quando Paolo sposa la nuova via, no? Quindi viene convertito da Cristo direttamente, non è che cambia idea, anzi, rafforza questa idea. Quando Paolo va ad Atene, c'è scritto che lo spirito gli si inacerbiva dentro, perché questi avevano immagini dei di ogni genere. Quindi proprio Quindi, che succede? Lui va a predicare ad Efeso. Efeso era una delle più grandi città dell'Asia Minore, oggi è in Turchia, e c'era un tempio talmente grande e spaventoso che ancora oggi si vedono le fondamenta da qualche parte. C'era una statua, viene proprio che era la statua di questa Diana, che secondo loro era caduta da Giove. Forse non l'avevano visto bene col cannocchiale, Giove. Comunque, va bene così. Quindi Paolo proponeva una rivoluzione totale contro il paganesimo. Sapeva bene che cosa stavano facendo questi. E siccome lui non è che gli ha detto voi non lo fate questo, ma lui diceva queste cose qui non vanno fatte per questo motivo, per tutto ciò che abbiamo detto fino in questo momento, no? A questo punto succede una rivoluzione. Perché? Perché molti che credevano non andavano più a comprare le statuine di Diana, i tempietti, tutto quello, non ci andavano più. E quindi questi erano terrorizzati. Perché? Perché a quel punto dice questo non sta facendo sto guaio solo qui da noi, ma in tutta l'Asia si sta spargendo questa cosa. E quindi siccome loro non guadagnavano poco, gli artigiani, si radunarono assieme con tutti i lavoratori di queste attività e dice, mo che facciamo? Se qua la storia continua, qua noi chiudiamo, ce ne andiamo a casa. E succedeva, ieri come oggi, hanno fatto una specie di assemblea sindacale, per dire, no? E hanno detto, basta, questo è una cosa che dobbiamo... Quando le vai a toccare la carne, mamma mia, cosa è successo? Le hanno presi, hanno preso Paolo, cioè hanno preso Gaio, eccetera, e Aristarco con forza, che erano compagni di viaggio di Paolo, li hanno presi e li hanno portati al teatro. Lì per due ore questi hanno continuato a gridare come se questo grido potesse dargli ragione, che grande è la Diana degli Efesini e che la sua immagine è caduta da Giove. Va bene, diciamo che va bene, non va bene per noi, cioè, però le cose si fanno sottili. Lo stesso Satana che inganna queste persone L'ingannava ieri come l'inganna oggi. Cosa ha fatto? Ha soltanto cambiato zona, si fa per dire. È saltato da una religione all'altra, no? Se la religione cattolica fosse stata una religione di fede, non avrebbe fatto queste cose, l'avrebbe saputo, no? E invece così non è stato. Per cui, vedete, così come è stata dirompente la parola di Paolo all'epoca, soprattutto in un mondo di pagani, di idolatri, di persone che costruivano ogni tipo di cosa, così è stata dirompente la legge di Dio in Horeb, perché gli ebrei erano in mezzo anche loro a milioni di divinità di vario genere, in Egitto, ovunque, i cananei, chi più ne ha più ne ha, quando siamo andati in Israele ne abbiamo viste in queste vetrine, soprattutto ad Haifa, su, forse tu non c'eri quando siamo andati ad Haifa, all'università di Haifa, su in alto, loro c'erano. C'erano ancora lì, no, non bastavano quelle, ma ognuno ce l'aveva a casa, ieri come oggi, le madonnine te le porti a casa, tutti i vari, tutte, no, perché hai bisogno di quell'immagine che ti rassicura, che rappresenta la divinità, te la metti in tasca o te la metti sul comodino. E così fu dirompente allora, così come dirompente oggi, cari fratelli e sorelle. Oggi la nostra fede, che si oppone con forza all'idolatria, anche se non andiamo a spaccargli le statue, ma si oppone con forza all'idolatria. Quale? La più grossa idolatria che ci sono è quella della Chiesa Cattolica, visibile, perché questi hanno bisogno di divinità da vedere, eh? Quindi io non sto parlando di tutte le varie divinità nascoste che sono, le conosciamo già, sono le schiavitù, le dipendenze, il peccato. No, io non sto parlando di quello. Cioè, quelle sono già ancora un'altra cosa. Ma quindi vedete che trasformazione che c'è stata, no? Praticamente questa Diana è diventata poi che cosa? È entrata da un impero all'altro, è diventata la famosa Madonna che vedete da tutte le parti. E questo è. Allora, in tutto questo traffico di idolatria, con forza ci ha guadagnato la Chiesa Cattolica, ma non solo per le statue, perché faceva affari, ha continuato a fare affari per anni e anni. Allora, chi ci perde e chi ci guadagna? Allora, sicuramente un vero credente non ha niente da perdere. Noi non ci perdiamo niente, no? Questi qua che erano che costruivano le statue, le statue di Diana, ci perdevano, no? Sicuramente. Potevano comunque fare dei capitelli, potevano fare qualsiasi altro tipo di lavoro, nessuno glielo vietava. Però siccome c'era il mercato che... Allora noi, come vedete, non abbiamo nessun potere... e nessun bene da custodire se non la parola di Dio. Questo è il nostro bene. Non c'è forse scritto che il Signore è la nostra eredità? E allora? Oh, qualcuno diceva uomini di poca fede. Quindi i peggiori nemici degli idolatri, in genere, di ogni, sono i veri credenti. Sono i veri credenti. E tutta l'impalcatura che c'è intorno non conti più nulla, così, cioè, scusate, cioè, i nostri, cioè, i veri credenti sono coloro che sono nemici, e tutta l'impalcatura su cui è stato costruito il cattolicesimo, no? Con le statue e tutto il resto, non conta più nulla, perché è costruito, no, su cosa? Come il tempio della grande Diana. Capite perché? Allora, vedete, gli anni passano, ma gli attori non cambiano, sono sempre gli stessi. E c'è sempre la lotta, l'abbiamo letto prima, tra le tenebre e la luce, cari fratelli e sorelle, ed è sempre la stessa, ieri come oggi. Voi non avete, voi o io per primo, non ho ancora capito forse che è importante la circoncisione, non quella della carne, ma quella dello spirito. Vogliamo ancora continuare ad essere incirconcisi, per cui ci facciamo entrare dentro ogni cosa. Allora, Dio non ha lasciato senza testimonianza l'uomo, però, anche se non è stato visto fisicamente, no, non ha lasciato senza testimonianza, perché guardate che la parola di Dio è una cosa così bella, così completa, perché dice: poiché dopo aver parlato anticamente, no, attraverso i profeti, i suoi profeti, negli ultimi tempi ha dato testimonianza di se stesso attraverso il figlio. Cioè, dopo tutto questo, è una cosa meravigliosa, Gesù si incarna, Dio si incarna in Gesù e ha fatto in modo che chi vedesse Gesù avesse pure la risposta di quelli che cercavano di vedere Dio, perché dice: egli è l'immagine dell'invisibile, è Dio, no? Vedete come, di cosa stiamo parlando? Vedete come i conti tornano, no? E quindi, dato testimonianza di se stesso, essendosi incarnato. Allora, per cui la testimonianza dei profeti è vera. Se noi non troviamo meravigliose queste cose, così straordinarie, che non si trova, non è il giusto venire qua, il culto della domenica mattina, ci soffiamo il naso e ce ne andiamo via, tanto c'è la pasta che ci aspetta. Ma noi dobbiamo una cosa, la prima cosa che dobbiamo è questo culto al Signore. Lo dobbiamo a Lui, perché il Signore non è perché ci dà tutti i giorni la vita, ma la dobbiamo a Lui perché Egli è Dio, il creatore di tutte le cose che sono in cielo, ovunque, cose visibili ed invisibili. Quindi, Signore, solo Tu sei degno di ogni lode e di ogni gloria. Quindi, se tu cerchi di vedere Dio, lo puoi vedere soltanto in Gesù. Allora, perché? Perché il problema vedete che si ripropone in tutta la scrittura. Ecco perché a un certo punto Filippo chiede a Gesù, dice: ma scusa, dice, ma mostraci il Padre, che almeno sappia. Dice: ma quante volte, da quanti anni sono con voi, quanto tempo sono con voi, Filippo? Non mi avete mai conosciuto. Allora, chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi tutte le immagini, anche quelle che sono nate poi di Gesù, crocifissi, tutto quello che volete, immagini, lasciamo perdere quelle non di Gesù, ma anche quelle di Gesù, questo Gesù biondo col Sacro Cuore, tutte queste immagini fatte poi. E come vi dicevo l'altra volta, proprio nella speranza di far fuori gli ebrei, nella chiesa di, forse non so se l'avevo detto, di che c'è Gerusalemme, che abbiamo visto anche noi, di San Pietro in Gallicanto, no? E dove secondo loro il luogo dove il gallo ha cantato, eccetera eccetera, c'è questo dipinto dicendo che appunto l'antisemitismo si è mosso anche attraverso le immagini dell'arte, e questo è molto chiaro, c'è questo dipinto di lì a Gerusalemme, dove lui e gli apostoli sono occidentali, biondi, e gli giudei invece sono rappresentati con i capelli neri, scuri, un po' come viene rappresentato il giudeo anche negli ultimi tempi del fascismo e del nazismo. Quindi tutte le immagini, anche quelle di Gesù, sono false, cari fratelli e sorelle, e portano il credente in una direzione sbagliata. Non c'è verità in queste cose, in nessun genere. E se voi andate assieme a queste persone, le giustificate, siete rei. Siete colpevoli, e lo diciamo qui davanti al Signore. Se qualcuno ha il coraggio di dire il contrario, lo dica. O contesti. Tanto io non sono Dio. Contesti pure. Il credente lo porta in una direzione sbagliata. Vedete che nulla è cambiato dal monte Horeb, dove Mosè non ha visto alcuna figura. E anche noi. Gesù è morto e risorto. È risorto Gesù, quindi vive e intercede per noi alla destra del Padre. Abbiamo visto prima chi dice che nel nuovo patto le cose sono cambiate, è completamente smentito, perché abbiamo visto cosa dice Paolo nella lettera ai Romani, che gli uomini hanno fatto immagini simili a quelle dell'Iddio incorruttibile, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qualcuno ha preteso di giustificare queste cose dicendo: ma sapete perché gli ebrei si facevano l'immagine del vitello? No, facevano altre cose, però loro hanno tolto il secondo comandamento, guarda caso, eccetera, eccetera. Cioè, guarda che è forte questa cosa, guardate che è una cosa tremenda. Io mi chiedo: ma come fate ad essere amici dei cattolici? Non amici così per la vita, amici spirituali, amici spiritualmente. Ma siete impazziti? Ma non lo so io. Ma qualcuno, appunto, deve giustificare le proprie porcherie, i propri interessi, capisci? Pur di arrivare a questo, hanno fatto il peggio del peggio. Allora, i cattolici che no, ma Paolo si riferiva solo all'immagine di Diana, no? La nostra non è più Diana, la nostra si chiama Maria Vergine Immacolata, che è stata assunta in cielo e che si presenta sotto varie migliaia di forme da una grotta all'altra. Invece le immagini che di Diana, che sapete è fatta dallo spirito di Satana, ha saputo sapientemente trasformarsi appunto in quello che dicevano le varie icone tra virgolette cristiane, ma è che secondo loro questa immagine è scesa da Giove, ma io potrei dire che da Plutone, da Marte, tutti i pianeti, ce n'è uno per ogni gusto se uno vuole. Allora mi chiedo com'è possibile che vi siano credenti che pensano ancora che i cattolici abbiano qualche cosa di giusto nella loro fede. Cioè, ma io mi chiedo, ma siamo circoncisi o non siamo circoncisi? No, io me lo chiedo proprio, perché se qualcuno vuole, larga la via, ma questo, ma il Signore ha detto non è il caso di verificare se gli spiriti sono da Dio. E come facciamo a verificare se gli spiriti sono da Dio? Quali sono gli strumenti? Cosa dice Gesù? L'amico? Dell'amico è amico, l'amico del nemico è nemico. È nemico, è difficile, è spiritualmente la stessa cosa. Volete vivere una vita da storditi spiritualmente per poi andarvene nelle fiamme pure voi? Andate, andate. Abbiamo visto cosa ha detto la sorella prima. Col Signore non si scherza. Non si scherza, cari fratelli e sorelle. Finché siamo in vita, oggi, se qualcuno è ancora confuso, chieda perdono a Dio, per favore, e finalmente scenda sulla terra dei credenti. Stia in mezzo a coloro che sono circoncisi, se lo sono, e se non lo sono, circoncidano i loro cuori, perché non veniamo qua a perdere tempo. Allora, perché? Perché queste persone hanno un altro spirito, hanno un altro spirito. Qualcuno mi dica che non è così. Allora, nel momento che io vado a pregare con loro, è ovvio che c'è qualcosa di grave che non va. La mia cultura non vale più nulla. Ma lo capite che non vale più nulla? Tutta la sapienza di Salomone non è valsa più a niente. Nel momento che ha fatto che cosa? Nel momento che ha aperto la porta, anche se dice, ma io l'ho fatto per le mie mogli, che ho costruito i templi, che loro erano pagane, che male c'è? Dice, mi fai per favore il tempio di, che ne so chi? Sì, a voglia. E gliel'ha fatto. Quindi anche se Salomone ha scritto le cose sagge, ma non lui, perché aveva chiesto sapienza al Signore, il Signore gliel'ha data. ma si è corrotto il suo cuore. Vogliamo corrompere anche il nostro giustificando questi idolatri?
No.
Oh, la miseria. Scusate.
No.
Allora, sono questi signori, sono veramente l'opposto della via di cui parlava Paolo. Parla di via, non di nuova via, eh? Parla di via parlando del Signore. Allora, come abbiamo letto prima, nella lettera ai Corinzi, che c'è tra il Tempio di Dio e Belial? Che comunione c'è? E poi non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non fa per voi. E questo versetto, estrapolato dal contesto, ha fatto dire, come vi ho detto prima, quello che molti evangelici hanno voluto dire, e anche altri, no? Quindi dietro le statue si nascondono necessariamente, cari fratelli e sorelle, falsi cristiani. Non dimenticatelo mai: o voi amate il Signore o amate Belial. Non c'è niente, non c'è una cosa, no? Il Signore è il Signore, non è un uomo che si pente di quello che dice. Quindi questo versetto, estrapolato dal contesto come altri versetti, gli fai dire quello che vuoi. Quindi dietro le statue si nascondono necessariamente falsi cristiani, falsi sacerdoti, perché i sacerdoti sapete benissimo che non hanno più alcun senso di esistere. Alcun senso di esistere, perché noi siamo i sacerdoti, noi, se siamo credenti, i sacerdoti del Dio vivente. Ciò che leghiamo sulla terra lo leghiamo anche in cielo, e che ciò che sciogliamo sulla terra lo sciogliamo anche in cielo. E quindi questi signori hanno un altro spirito, non chiamiamolo falso, ma un altro spirito. Se la vedono loro, se la vedono col Signore. Allora, come possiamo essere in comunione con loro? Io mi chiedo questo. Stamattina è un culto poco ecumenico, ma gli altri neanche lo sono mai stati. Allora, come possiamo essere in comunione con loro o con quelli che pregano e giustificano l'ecumenismo? Si separano, le nostre vie si separano, cari, siamo separati. Non mi importa nulla, ognuno pensi a se stesso. Allora, per quello sta scritto: provate gli spiriti se sono da Dio. Sta scritto. Come dici, ma io, perché? Io per provare se quello devo giudicare? Ma chi ti ha detto che devi giudicare? Non si tratta di giudicare. Che cosa giudica? Uno più uno fa due, che cosa devi giudicare? No? Allora, vedo che molti hanno ancora dei dubbi riguardo a questo. Circoncidete il vostro cuore e non avrete parte, altrimenti non avrete parte con i santi, perché il Signore non può accettare uno con inquinato dai virus di vario genere, non lo può accettare. Vi prego, perché questo vi toglie pace e vi toglie la santità dalla quale il Signore ci ha chiamati. E quindi circoncidete il vostro cuore, non avrete parte, altrimenti non avrete parte con i santi, cioè i separati, preparati per la vita eterna, eh? Perché il Signore sta tornando per manifestarsi ai suoi e a tutti coloro che dall'inizio del mondo alla fine hanno fatto in modo che egli morisse per il peccato del mondo, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito figlio affinché chiunque crede in lui sia salvato e abbia vita eterna. Ma chi crede in lui, come ha detto la scrittura? Quindi oggi separiamoci dal vitello d'oro, come fecero quelli che si schierarono con Mosè. Vi ricordate, a un certo punto c'è scritto: chi è per venga, chi è per il Signore venga da questa parte. E così è. Quindi io credo che il Signore abbia, a mio avviso, largamente parlato al mio cuore, e lo posso solo ringraziare. Amen.
Amen. Amen.